nuovo episodio del Sermon Podcast di Chiesa Sharon, un podcast creato per aiutarti a crescere nel tuo cammino con Cristo. Per rimanere aggiornato su nuovi episodi, assicurati di seguirci su Facebook e Spotify.
Ok. Il Signore è buono, vero? Non c'è nessuno come Gesù. I bei canti. Grazie per la scelta, Anna Maria. Buono. Allora, vogliamo prendere le nostre Bibbie e andiamo a Luca capitolo 7, il Vangelo di Luca capitolo 7. Da versetto 1 fino a 10. Leggo, questa è la Nuova Diodati, allora se vi trovate un po' diverso, sai, seguite quelle che c'è sul schermo lì. Ora, dopo che ebbe terminato tutto questo suo discorso al popolo che udiva, entrò in Capernaum. Ora il servo di un centurione, che gli era molto caro, era malato e stava per morire. E il centurione, avendo sentito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei, pregandolo di venire e guarire il suo servo. Ed essi, giunti da Gesù, lo pregarono con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli concedi questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Allora Gesù andò con loro. Egli non era molto lontano dalla casa quando il centurione gli mandò degli amici per dirgli: Signore, non disturbarti, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati. E dica ad uno: va, ed egli va, e un altro: vieni, e egli viene, e al mio servo: fa questo, e egli lo fa. Quando Gesù udì questa cosa, si meravigliò e di lui, e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati fecero il ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo, guarito. Questa è la parola del Signore. Noi abbiamo un canto qui che cantiamo, l'abbiamo cantato abbastanza spesso, parlando del centurione. Questo è un episodio nella vita di Gesù sulla terra che è molto bello. Però c'è una cosa, cioè nel nostro mondo oggi, il centurione era uno che era uno di spicco, era uno che aveva 100 uomini sotto di lui. Nel mondo romano molto spesso quella o veniva comprato con una vasta somma di denaro perché eri di famiglia ricca, o tu avevi fatto qualcosa in guerra, capito, che meritava questo incarico, capito? Allora tu venivi affidato questa vita di 100 uomini, che non è poco, per poi portarla avanti. Era un uomo di gran valore per l'esercito, un centurione. È come nel nostro mondo, capito? Questi uomini del centurione sicuramente lo miravano, lo potevano avere in grande stima, non lo sappiamo, però di solito era così, perché erano uomini che in un certo senso erano degli eroi, se erano, diciamo, quelli che hanno fatto guerre e conflitti per l'impero romano. È come nel mondo, oggi, se tu ti rendi conto, anche da come è fatto il mondo, ancora oggi il mondo cerca degli eroi, lo cerchiamo una salvezza esterna o qualcuno che ci può salvare della noia, delle quotidianità, delle persone che sono malvagie, di tutto ciò che ci può affliggere. Cerchiamo, siamo alla ricerca di questo, se siamo onesti. E si vede, la società è quella. Se tu guardi quelle che poi produce la società, anche a livello, ma parla molto, questo ti può sembrare strano, i fumetti parlano molto di questo tipo di cose. Batman, Superman, Capitan America, capito? Fulmine, l'uomo formica che può spostare montagne, capito? Tutti questi tipi di eroi che il mondo cerca in qualche modo di abbracciare. Ma anche nella mitologia c'è Robin Hood. Nel mondo anglosassone, Robin Hood, Re Arturo, nel mondo latino ci sono le mitologie di quegli uomini che hanno fatto delle grandi imprese, Ulisse, Atala, Ercole, Achille, tutte queste persone che noi guardiamo, leggiamo le loro cose e diciamo: ma quelli sono stati, sì, quelli erano uomini. E poi anche nella modernità ci sono delle eroe. Allora, io vi faccio una domanda. Nella scrittura, pensa bene, quanti eroi ci sono? Ce n'è solo uno. Anche qua, vedi, noi vediamo, il centurione ha fatto delle cose belle, capito? Ha fatto delle cose buone, brave. Però, diciamo, l'eroe della storia è Cristo, capito? L'eroe della storia di Gideone è Cristo, l'eroe della storia del popolo di Israele che attraversa il deserto è Cristo, l'Eterno, capito? L'eroe della vita di Davide, Salomone, è Cristo, è sempre Gesù. È sempre Cristo, perché se spostiamo un attimino la messa a fuoco da Cristo e iniziamo a dire: io voglio essere come, allora io voglio essere come Davide. Quale Davide? Quello che va a letto con Batsheba o quello che balla davanti all'Eterno quando porta nell'arca? Quale Davide vuoi essere uguale? Voglio essere come Abramo, quale? Quello che dice la bugia per salvarsi la vita a dare la moglie all'egiziano? O vuoi quello che Dio poi lo fa la promessa? Te ne nomino ancora. Voglio essere come chi? Voglio essere come chi? Nominalo. Sono uomini fallaci. Voglio essere come il centurione, come lui. Sei sicuro? Sei sicuro che vuoi essere come lui? Perché anche lui era fragile, debole, incapace di guarire il suo servo. E chissà quanta storia aveva alle spalle di quelle che aveva fatto. Capito? Allora, noi abbiamo un eroe. Abbiamo degli esempi di come Dio poi, attraverso la sua grazia, è questa che deve essere elevata nelle nostre letture e nelle nostre riflessioni, nella scrittura, quando ne rivediamo, deve essere elevata la grazia di Gesù Cristo nella vita di queste persone che si è abbassato al loro livello per venire incontro al bisogno umano. Non perché erano brave, proprio perché erano fragili, erano bisognose, erano persone che senza quell'aiuto sarebbe stata una rovina la loro vita. Capito? Perché provavano come provavano, non ce l'avrebbero fatto mai, mai che mai che mai che mai. Capito? Perciò quando noi leggiamo la scrittura, non leggiamo solamente la cosa di voglio fare come lui, voglio avere il miracolo come l'ha avuto lui. No. Noi quando guardiamo la scrittura, che la scrittura, specialmente questi passaggi qui dove ci sono proprio questi avvenimenti nella vita di Cristo, noi dobbiamo vedere due cose in quelli passaggi lì, due. Ci sono delle altre cose che poi le andiamo a vedere mano a mano, però due cose deve guardare quando legge la scrittura, specialmente questi passi nei Vangeli, perché i Vangeli, ricordate sempre, sono i libri storici, dove noi possiamo tirarne fuori degli insegnamenti, però sono i libri, biografie della vita di Cristo, sono le biografie, hai capito? Allora, e quando leggiamo questi tipi di altri, sono due cose che dobbiamo imparare. Cosa ci dice di Dio? La prima. Cosa ci dice di Dio? E la seconda, quelli che ci dice dell'uomo. Se tu fai quelle due domande lì, capito? Quando tu leggi questi passi così, dici, cosa mi dice di Dio questo passo? Cosa mi dice del suo carattere? Cosa mi dice di quelli che lui è come persona? Che azione sta compiendo qui Dio? Cosa mi dice qua? Com'è lui? È amichevole, si vede compassione, accetta le persone qua Dio, è amorevole. Si può avvicinare a questo Dio secondo questo passo, hai capito? Se ti fai questo tipo di domande quando leggi, allora la tua lettura, mo vi uso una parola che mi sono imparata un po' di tempo fa, la tua lettura sarebbe più proficua. Vedi l'italiano, dopo 30 anni mi entra qualcosa, hai capito? Perché noi vogliamo che la nostra lettura della scrittura porta frutto, deve essere proficua, hai capito? Deve essere qualcosa che ci rivolge sempre verso Dio. Poi secondariamente, però non meno importante, però sempre secondaria, hai capito? Cosa ci dice dell'uomo? Okay? Cosa ci dice dell'uomo? Cosa fa? È malvagio quest'uomo? Che fragilità ha? Capito? Perché la fragilità ce l'ha. Questo qui si vede, lui non può guarire, hai capito? Si trova in un momento di difficoltà, il suo posto nella società. Che posto aveva questa persona in cui ha a che fare? Perché gli Vangeli poi, che succede? C'è sempre Gesù come centro della figura, però Gesù ha sempre a che fare con gli uomini. Allora, tu ti trovi sempre quelle due figure, te li trovi sempre nel Vangelo. Allora, quelle domande lì ti aiutano un attimino a riflettere e rendere la tua comprensione, capito? Non ti spiega tutto, però ti dà un inizio. Ti dà il materiale per cui poi vai a approfondire quando tu mediti la cosa, la scrittura. Più approfonditamente, hai capito? Mo ti faccio una domanda. Questa ti voglio che ci pensi mentre vi dico le altre cose poi. Ma Gesù è come Dio o Dio è come Gesù?
Gesù è Dio.
Lo so che Gesù è Dio, io non ti ho fatto quella domanda. Gesù è come Dio o Dio è come Gesù? Ma hai capito la domanda? L'hai capito la domanda? Gesù è come Dio o Dio è come Gesù? Brava, è la stessa cosa. Hai capito? Perché è proprio una cosa che uno ha voluto. Perché Dio è come Gesù. Se tu vuoi sapere com'è Dio, guarda Cristo. Hai capito? Guarda Cristo. Tu vuoi sapere com'è il Padre? Guarda che ha fatto Gesù sulla terra. Guarda. Vuoi sapere com'è Dio? Guarda Gesù. Vuoi sapere com'è Gesù? Guarda Dio. Capito? Un Dio che ha dato tutto. Capito? Non si è tirato indietro di niente. Ha curato il suo gregge da millenni. Capito? E questa è una cosa che Capito? Deve essere per noi centrale quella cosa. Quando tu guardi Gesù, tu vedi Dio. Quando tu pensi a Dio veramente, pensa a Gesù, perché sono una nella stessa cosa. Ok? Allora guardiamo qui un attimo. Allora, che cosa ci dice qua? Che cosa ci dice dell'uomo questa qui? Guardiamo il centurione. Cos'era lui? Guarda, era un uomo buono. Sai perché lo dico? Perché un centurione, se tu lo guardi come erano gli soldati umani, specialmente poi quando guardi il fatto di... Vi ricordate quando Paolo fu preso dalla folla? C'è il centurione, capito? Che lo voleva fare? Quello lo voleva spogliare e lo voleva già menare. Però, hai capito? Perché quello era il suo lavoro. Qua ci dice una cosa di questo centurione. In versetto 2 di capitolo 7 ci dice questo di lui. Guarda che dice di lui. Ora, il servo di un centurione che gli era molto caro. Capito? Strano per un soldato incallito, perché un centurione non è che non ha visto il servizio. Era un soldato che veramente ha visto la morte, ha visto le persone, potesse pure uccise della gente, senz'altro si è andato in guerra, ok? Senz'altro. Eppure qua dice, aveva un servo che gli era molto caro, Questo qua era un uomo che stimava gli altri, anche il suo servo, anche... C'è un passo nel Vecchio Testamento è dove Davide fa un'incursione, lascia Ziklag, il paese dove abitano lui e i suoi uomini, e fa un'incursione, torna, tutte le sue persone sono presi, sono state rapite. Dopo vanno in giro a cercare questi qua, trovano un'amalechita. Lo trovano che era lì mezzo morto. E lo chiede: ma chi sei tu? Io sono un'amalechita, dice lui, che il mio padrone mi ha abbandonato 3 giorni fa perché era malato. Quello si facevano i servi. Non si curavano i servi, perché i servi erano proprietà. Ti abbandonavano. Abbandonate e lasciavano lì morte nel deserto, lasciate morte. Prima o poi moriva di sete, fame, e veniva nell'avvoltoia e se lo mangiava. E basta, era finita la sua vita. Quella era l'idea. Qua però il centurione, guarda, ci vede, si va a vedere, è un uomo buono. È un uomo proprio buono, versetto 2. Dice, molto caro, era malato. E poi l'altra cosa che ci dice di quest'uomo qui, versetto 3, era attento a ciò che succedeva intorno a lui. Era un uomo che era alla corrente di ciò che succedeva nella società intorno a lui, perché era il suo dovere pure di farlo, se lo doveva fare bene. Vede, versetto 3 dice, avendo sentito parlare di Gesù, versetto 3 dice, avendo sentito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani. Ok? Allora lui era alla corrente, le sue orecchie erano piene di questo uomo di Galilea, capito? Che andava in giro a fare delle cose, e lui aveva sentito di lui. Era un uomo che era attento a ciò che succedeva nella società. Era un uomo attento a che succedeva nella società. E aveva fatto anche delle opere buone. Allora, vedi, questo è un uomo per bene. Che aveva fatto? Versetto 5 dice, perché egli ama la nostra natura. Ma questo è strano, pensa un attimino. Gli ebrei erano schiavi, o erano, diciamo, un popolo oppresso dalla nazione di Roma. Però qua dice che questo centurione in qualche maniera è mostrato apertamente il suo desiderio di aiutare un popolo che era oppresso dal suo impero. Pensa. Andava pure controcorrente. Ok? Questo era un uomo che ha fatto delle buone opere anche per i suoi conquistati. Non li maltrattava. Ha costruito una sinagoga che era un luogo di incontro per il popolo di Israele. un luogo di incontro, l'ha aiutato a allestire. Hanno trovato degli scavi, che di solito le sinagoghe erano una grande sala, più o meno come questa, è divisa per le donne e gli uomini, hai capito? È allestita con tipo un banco, se si può dire, tipo, perché all'epoca, capito, era costruito sul muro, lungo il muro c'era questo banco dove erano seduto le persone, e poi c'era una specie di... Mi viene a mente stipo, però non è lo stipo è dialetto, lo so. Come si dice? Una specie di armadio, ok? Una specie di armadio dove si tenevano i rotoli della legge, hai capito? E poi una specie di leggio dove veniva appoggiato, che quando Gesù apre il rotolo, lo mette su quel leggio lì e legge, hai capito? La legge è così. E questa è la sinagoga che fu anche da quest'uomo qui, fu aiutato a costruire questo popolo di Israele, ok? Però è l'altra cosa che vediamo qui, è umile, è un uomo umile. Ha degli amici, anche delle sue conquistate, ha degli amici, agli anziani della chiesa. È umile, guarda, io non so niente. Se tu leggi versetto 7, per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te. Capito? Era un uomo umile. Ma capito? Questo ci deve far capire, vedi che Dio, è questo. Vi ricorda un altro centurione questo? Vi ricorda uno? Ve ne ricorda uno in particolare che ci andò? Cornelio, hai capito? Un uomo pio, dice la scrittura, che poi l'angelo appare e dice: le tue preghiere sono salite davanti alle terre. E questo ci deve far pensare, prima che noi, vedi, questa è una cosa che ci deve far pensare, prima che noi ci mettiamo in testa che siamo solo noi il serbatoio di verità, hai capito? Dio è sovrano e ci sceglie le persone sue. Cornelio aveva ancora bisogno di sentire il Vangelo, però, detto da Dio, era un uomo pio. Le sue preghiere erano salite davanti a Dio. Dio sa come sceglie le persone, non noi. Capito? Anche qui, vedi, quest'uomo qui, capito? È umile. Dice: Signore, non disturbarti, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Hai capito? Altro che noi evangelici a volte: Signore, devi fa. Oh, date una calma. È sempre Dio, è sempre il nostro Dio. C'era l'umiltà. Però in tutto questo c'è questa cosa qui. C'è l'incapacità, questa è la cosa, c'è l'incapacità di guarire e di far fronte ai suoi problematici. Lui non può guarire il suo servo, non c'ha la capacità, non sa che altro fare. Può darsi pure già provato con i mezzi, non ce lo dice, però se lui lo amava sicuramente ci ha provato in tutti i modi per guarire, però fu incapace di risolvere il suo problema. Non lo poteva risolvere. E questo è l'uomo. Questo è quello che ci dice di quest'uomo. Era stimato, era attento, ha capito? Ha fatto delle buone opere quest'uomo qui. Allora possiamo dire che era buono, però incapace di risolvere il suo problema. Questo è l'uomo. Mo, guardiamo quello che dice di Gesù il passo. Che ci dice di Gesù? Che Gesù qui è il nostro eroe. È colui che alla fine viene incontro a quest'uomo dopo che aveva terminato quel famoso discorso di capitolo 6, che chiamiamo sermone sulla pianura, sermone sul monte, quello che lo vuoi chiamare. Lui viene, scende, finisce il discorso al popolo che udiva e entra a casa sua e si trova a Capernaum. È questa, lui passeggia. Allora Gesù è un uomo che è tra la gente, non si nasconde, non si mette nel luogo alto, una cosa così che non si può vedere, non si può accostare, non si può fare niente. Lui è un uomo che viaggia in mezzo alla gente. Questo ci dice versetto 1, no? Ora, dopo che ebbe terminato tutto questo, sul discorso che vuol dire entrò, se entra ed non c'era la macchina, andava a piedi o a cavallo, cavallo raramente mi sa ci andavano, però era tra la gente, ok? Era tra la gente, era lì. Questa è la prima cosa. L'altra cosa, versetto 4, se tu leggi versetto 4, ed essi giunti da Gesù, dice qua il versetto 4, lo pregarono con insistenza, dice, egli merita. Chi può meritare l'uomo? Niente, hai capito? Perché loro guardavano gli occhi umani. Però la cosa che ti voglio far vedere qua, versetto 4 dice, giunti da Gesù. Gesù poteva essere raggiunto, poteva accostarti al Signore. Era un uomo che poteva essere accostato. Tu come sei? Si possono accostare a te la gente o siamo come il porco spino? Si dice porco spino? Come si chiama? Se no? Dimmelo. No, io parlo di quell'altro che ti fa. Quello! Io te lo dico così come lo so, come lo ricorda, capito? Quelli che ti lancia le cose là. Gli aghi. Oh, quelli siete, è così. Quelli aghi che vanno nella bocca del cane o di qualche suo predatore, quelli sono finiti, non mangiano più, muoiono. Siamo così noi. Il ricci è innocuo, hai capito? Non si fa accostare perché si fa la pallina, però è innocuo, non fa niente. Se fa le fatte sue e basta, poi tu te ne vai perché dice, oh, questi mignora, che ti fa con qui? Capito? Si mette tutto là così, hai capito? Non ci fa. Gesù non era né un ricci né un
ristrice.
Ristri con la R.
Ristrice.
Con la I.
Istrice.
Ecco, istrice. Si chiama così. Allora che cos'è il porco spino? Scusa. Ah, si dice la stessa cosa.
Forse due signori.
Ok. Sì, io me lo ricordo solo così, ok? Però io ti dico pure la traduzione che ho qui, ok? Però noi come siamo? Come siamo noi? Hai capito? Si possono accostare noi la gente. Gesù qui era uno che si poteva accostare la gente. Era uno che, tra l'altro, ascoltava, vedi? Versetto 5 dice, perché dice di quelle che è la persona, e versetto 6 ci dice, allora Gesù andò con loro. Vedi qua, nella bocca di Cristo, non esce né condanna, non esce neanche il fatto, ma chi pensa di essere quel centurione che mi chiama a me, che sono ebreo? Non dice niente così. Gesù ascolta, percepisce e agisce, va, non fa domande, non fa condanna, non fa niente, capite? E si muove verso di lui, questo è Dio che si muove verso di lui. Vedi, queste parla del nostro Dio, che Dio si muove verso di noi, Dio è sempre nella nostra direzione, lui si muove sempre verso di noi, anche se noi lo rispingiamo, lui viene sempre verso di noi, perché lui conosce la nostra fragilità, conosce la nostra stoltezza pure, e lui viene sempre contro di noi. Quando noi lo rispingiamo, che succede? Il ciclo inizia di nuovo, capito? Allora tu, c'è il ciclo, Dio ti chiama, tu rispingi, è come scatta la bolla, ti rimanda un'altra volta all'inizio, e inizia di nuovo a chiamarti, a venirti incontro, a fare, finché tu rigetti. Quando poi arriva il momento che dici basta mo, questo poi aspetta a lui, non aspetta a me a dirlo, hai capito? Lui è sovrano, lo fa, ok? Questo è il nostro Dio. Però lui si muove verso quest'uomo qui. Dio si muove sempre verso l'uomo, si muove sempre verso colui che lo cerca. Vedi, lui ha cercato aiuto, Dio è venuto incontro a lui, muovendosi verso di lui. Poi, che altro ha qui? Che altro ti dice di Gesù questo passo? Te lo dice da maniera di traversa. Autorità. Come te lo dice? Te lo dice perché te lo dice proprio il centurione, lo dice, guarda, non venire da me, perché anch'io sono un uomo con autorità, anch'io. Riconosci che Gesù non lo dice così esplicitamente, però Luca, che il suo scopo è sempre di esaltare Gesù Cristo, tu lo metti lì, anch'io. Allora Gesù qui, Dio ha autorità, è autorevole. Gesù ha autorità su ogni cosa nel creato, su ogni cosa nell'universo, su ogni persona. Lui ha autorità. L'ultima parola che noi sentiremo sono le parole di Cristo quando siamo davanti a Lui. Vieni, serve buona e fedele, entra. O se no, non t'ho mai conosciuto. Lui ha autorità, ok? Questo ci dice pure questo passo. E c'è, e questa è un po' così la prossima, no? Con la sua autorità, essendo così, guarda, versetto 9 dice questo: quando Gesù udì questo, si meravigliò di lui. Questa a noi ci deve far stupire, che possiamo far meravigliare il nostro Dio, hai capito? Di Gesù Cristo, questa frase qui, si meravigliò, si usa solo due volte nel Vangelo. Si meravigliò di questo uomo che si è rivolto a lui, nonostante quello che era, capito? Si meravigliò di lui. Sai l'altra volta che gli dice che si meravigliò? Si meravigliò della, come si dice, quando uno non crede, l'incredulità degli ebrei. Lo trovi in Marco 6:6. Lì, anche lì, Gesù si meravigliò dell'incredulità degli ebrei nei suoi riguardi. Si meravigliò qua, Gesù, si meravigliò. E dopodiché, versetto 10, e quando gli inviati fecero ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo, guarito. Compie il miracolo. Non sappiamo quando l'ha fatto, so soltanto che tra versetto 9 e versetto 10 è successo. È successo. Non ci dici come, non dici che Gesù ha detto una parola, non dice che ha detto quelle cose, non ci dice, non ci fa. Perché noi poi siamo capaci di prendere quelle parole di Gesù Cristo e farle una formula, hai capito? Nel nome di Gesù, e ripetiamo quelle parole pensando, pappagellando, noi abbiamo pure la stessa cosa, capito? No, non ce lo dice, lo lascia lì. Dice soltanto che quando gli inviati fecero il ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo, adesso è guarito. Non si sa quando è successo, non si sa quando, o il modo e la maniera che Gesù sceglie di farlo, ok? Un po' come quando quell'uomo che era cieco, che fu guarito da Gesù Cristo, interrogato dagli suoi principali, quelli lì della sinagoga, i farisei, i sadducei, e tutti quanti dice: guarda, disse a lui, tu segui Cristo, tu segui questo qui, chissà da dove vieni, noi seguiamo Mosè. Dice: oh, tu dici che è peccatore, io non lo so, so solo una cosa, era cieco, che adesso sono sano. E questa è la stessa cosa, era cieco, adesso sono sano. Era malato, era infermo, adesso è guarito. E Dio compie miracoli. Queste sono le cose che noi possiamo veramente imparare da questi, diciamo, dell'uomo e imparare da Gesù Cristo. Questo è il nostro Dio, questo è l'uomo. Quando riguarda noi, come siamo? Guarda, capite? Ti rispecchi nel centurione, ti puoi rispecchiare? Allora, se ti rispecchi in quell'uomo lì, capito? Allora dobbiamo anche vedere. Allora, Dio è me. Quando è l'ultima volta io che mi sono accostato a Dio? Quando è? Quanto tempo è passato da quando io mi sono accostato a Dio? Quando è stata l'ultima volta che io ho ascoltato quella voce sua che mi parlava? quando all'ultima volta che io mi sono sentito il Signor Gesù Cristo muoversi verso di me, che me lo so veramente, attraverso la lettura, attraverso la preghiera, quando all'ultima volta che io mi sono sottomesso alla sua autorità, quando è stata l'ultima volta che portassi la mia obbedienza e ha fatto meravigliare il mio Signore? Queste sono domande che noi ci dobbiamo fare, perché la Scrittura ci insegna e ci porta queste cose, non solo per informazione, perché se dobbiamo riempire la nostra testa solo di informazione, non ci fa un bel niente, ci devi trasformare. Nella nostra riflessione, nel nostro leggere, nel nostro ascoltare il Vangelo, nel nostro ascoltare la Scrittura, ci devi trasformare, mi devi fare in modo che Dio a me mi cambia. Dove ci sono questi, mi devi cambiare, devi essere abbastanza umile di ammettere che io sono incapace a risolvere i miei problemi, sono incapace. È il problema principale, sai qual è? Il problema nostro principale non è la mancanza di soldi, non sono la mancanza di amici, non sono i rapporti infranti che ci possono essere nella nostra vita. Non sono nessune mancanze, diciamo, terreni. Importante come possono essere. Non mi fraintendete qua, io non sono mistico, ok? Però sono importanti queste cose terrene, però quante importanti sono? Rendiamoci conto, se questa è realtà, se questo è vero, se questa qui è realtà, è verità, ok? Noi diciamo che è verità, è di quelli che ci rivela di Dio e di noi stessi qua. Noi veramente dobbiamo essere le persone più serene e più tranquille al mondo, e invece siamo pieni e siamo il mondo evangelico. È uguale al mondo a livello di psicofarmaci, del robot che ti fa dormire, capito? Di ansie, paura della morte, paura della vecchiaia, paura dell'infermità di qualsiasi tipo. Siamo uguali. Però qua diciamo che ci siamo, ok? Siamo buoni come il centurione. Non ci rendiamo conto però di quella nostra mancanza. Ti ricordi l'altra storia? Il giovane ricco. Cosa deve fare, Signore? Cosa deve fare per avere cosa? La vita eterna. Come io posso fare qualcosa per ereditare? Ma tu devi fare qualcosa per ereditare un pezzo di proprietà. Che devi fare tu per ereditare qualcosa? Pensa a livello umano. Tu che devi fare per ereditare qualcosa?
Aspettare la morte. Essere figlio.
Ma tu non puoi fare niente. Non puoi fare niente. L'eredità è tua, perché tu sei in linea. Si dice in linea? Per ereditare. Boh, se il tuo, come si dice, quelli che ti lascia la roba, il tuo antenato, o il tuo papà, il tuo parente, quelli che a te ti ritieni come buoni eredi, ti vuole cancellare dalla sua eredità, lo può fare tranquillamente nel mondo. E tu ti trovi piombata così. Capito? Perché non aspetta a te a dire questa è la mia eredità, come fanno oggi i figli qua, specialmente con le leggi balorde che abbiamo noi sull'eredità, i figli si assicurano bene, perché tu non mi puoi togliere. Sai, ho sentito di un figlio che ha fatto causa ai genitori all'età di 30 anni, ha vinto pure, questa è la cosa balorda, ha vinto pure all'età di 30 anni, ha fatto causa ai genitori che lo dovevano ancora mantenere perché non riusciva a trovare lavoro a 30 anni. Ma 30 come? Boh, c'era qualcosa lì che non andava, ok? Perché se è un mio figlio, ok? Chiaramente. Però se ha dovuto fare causa, c'è stato qualcosa lì che non andava. Poi già che se sentite queste cose, capite? Che a me mi aspetta perché c'è questo. Che deve fare? Gesù disse, no, che deve fare? Ubbidisci. E chi li elenca poi? Lui li elenca, eh? Non li elenca i primi quattro comandamenti. Li elenca dal quinto comandamento, hai capito? Onora la tua madre e papà, e poi non rubare, non uccidere, non dire false cose. E lui, questo devi pensare, vedi, anche lì, se fai queste domande, che cosa ti dice dell'uomo quel passo lì? Che cosa ti dice di Dio quel passo lì? Ti fai un elenco di cose che poi ti lascia così. Capito? Perché nella sua pazienza il Signore dice, ah, mamma mia, Marco dice proprio questo, il Vangelo di Marco riguarda quella persona lì, dice proprio questo. Gesù lo guardò e dice una cosa, beh, lo amò. Non so come ha fatto, perché se lo dice, mamma mia ragazzi, ma, perché lui risponde in questa maniera qui, dalla mia gioventù l'ho sempre fatta. Ma quanto sono bravo io, quanto sono religioso. Guarda, io onoro mia mamma, sì, possono morire subito, così mi lasciano a me la proprietà. Quando le voglio bene, però, finché sono morto. E poi non dico mai bugie, ma non prende mai in giro. Io non calunno nessuno, ma quello vicino di casa mia c'è da dire, è quello lì nella sinagoga che ha seduto vicino a me. Eppure Gesù lo dice, lo amò. E poi lui dice pure questo, che questo l'ha lasciato ghiacciato. Una cosa ti manca. Allora sappiamo la risposta. Va bene, tutti quelli che hai, dalle ai poveri, e poi che devi fare? Segui a me. Non guarda quelle che hai a fianco a te, non guarda quelle che hai. Segui a me, dice lui. Non ti preoccupare di quell'altro. Okay. Questo è il nostro Dio. Dove siamo noi come centurione? Ci siamo qua? Ci dobbiamo fare questo tipo di riflessione, perché se non lo facciamo rischiamo di non cambiare. Ascoltiamo e non cambiamo mai. Sia sempre la stessa canzone, sempre io sono stato fatto un torto, io sono stato fatto quello, io mi è successo quello, io ho fatto quell'altro, io ho fatto quello, io ho fatto, ma non finisce mai. E i tuoi problemi rimarranno per tutta la vita, te l'avrai per tutta la vita finché c'è il ravvedimento, perché il ciclo è così. Non c'è ravvedimento, scatta la bolla, vai indietro e Dio inizia di nuovo a parlarti. E parlarti, tu, con me devi avere a che fare, non con me prima. E inizia di nuovo il ciclo, finché arriva, ti ravvede. Sì, Signore, ma rendo, Signore, ma ho capito, Signore, lo Spirito Santo mi ha toccato, ho capito quelli che sono davanti a te, quelli che sono davanti ai miei simili. Questo è. La trasformazione, lo scopo di Dio. E questo centurione, ok? Non ci dice niente di lui. Non si dice che fu convertito. Ok? Ci dice soltanto che ha trovato una fede così grande. A questa fede grande, eh? Che significa che ha trovato una fede grande? Che questo era un uomo a questo punto. Ho esercitato una fede. Capito? Mo, io voglio esercitare la mia fede. Come lui. No, anzi, se noi la pensiamo bene, la fede, la parola lì, pistis, significa che lui ha tolto lo sguardo su di sé, da sé, l'ha messo su Cristo, che è riconosciuto, capito? Si è appoggiato pienamente, Signore, quelli che vuoi tu, mi basta a me. E secondo me sarebbe stata la stessa cosa se Gesù non l'avrebbe guarito, e lui tornava a casa e lo trovava ancora malato. Sarebbe stata la stessa cosa per quest'uomo, perché aveva riconosciuto in Cristo colui che si poteva appoggiare. Perché l'autorità di Cristo, in qualche maniera, è stata proprio da lui captata. Gesù si è rivelato a lui. Quello è. Infatti Gesù non si rivolge neanche a lui, si rivolge alla folla. Ci guarda, come ha fatto lui, fate voi. In quel senso lì, appoggiati su di me. Tu stasera, stamattina, a chi ti appoggi? Alle tue opere? Alla tua bravura? Alla tua storia? O ti appoggi su Cristo? Questo vogliamo fare. Cioè dobbiamo appoggiare su Cristo. E come si fa? Attraverso la grazia di Dio. Dio è qui con la sua grazia per aiutarti a vedere quelli che sei e quelli che può essere appoggiato a Cristo. Appoggiato a Cristo può essere sano, può essere pieno di gioia, può essere anche in mezzo ai guai, gioioso fino a qua, che ti scoppia, ti esce dagli occhi, pieno di serenità. Perché? Perché Gesù è il tuo padrone. Pieni di contentezza. Perché? Perché Gesù ti appaga in ogni cosa. Perché la persona di Cristo è stupendo. È stupendo. È stupendo. Io ho finito. Noi ricordiamoci una cosa e poi ce ne andiamo. Quando noi veniamo, ti ricordi la parabola del seminatore? Ti ricordi? Noi quando veniamo siamo come quei terreni là. Tutti e quattro i terreni sono presenti nell'assemblea. Tutti e quattro. Quale terreno sei tu? Sei quello lungo la strada? Sei quello roccioso? Sei quello tra le spine? O sei quello buono? È dove il seme della parola cade, prende radice e diventa proficuo. Preghiamo un attimo. Caro papà, ti ringrazio, grazie per la tua parola che ci parla una a una, Signore. Tu arrivi ai nostri livelli, tu ti inchini, come abbiamo già detto, verso di noi. Signore, tu il pane lo spezzi minutamente finché noi lo possiamo masticare e lo possiamo digerire, Signore. Preghiamo contro l'opera del nemico, Signore, che vuole rubare quel seme che cade. Vuole rubare, Signore. Lo vuole soffocare tra le spine dei nostri pensieri, tra le nostre concupiscenze. Far sì che i nostri cuori possano essere quel terreno buono, Signore, quel terreno che è pieno di ravvedimento, pieno, Signore, di contrizione per la nostra allontananza dalla Tua parola, da Te, della Tua realtà. Benedici i nostri cuori, Signore, finché possiamo portare frutto e che il nostro frutto possa rimanere. Grazie, papà. Grazie per queste verità che è nella tua parola, Signore. Benedetto il tuo.
Grazie di averci seguito e ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Non dimenticare di seguirci su Facebook e Spotify per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi. Dio ti benedica.